Dunque, allora il nostro scopo è per un po' di settimane fino a metà del semestre prossimo in sostanza è usare gli strumenti che già avete, vale a dire l'analisi, un po' di analisi e un po' di geometria per studiare due oggetti che sono le curve in Rn. Curve qualsiasi, basta che siano abbastanza differenziabili, e le superfici in R3. Allora, qua bisogna mescolare l'algebra e la geometria. Io tendenzialmente uso al massimo l'algebra e al minimo l'analisi, però ho bisogno di alcune nozioni di analisi che sarebbe troppo complicato introdurre in termini puramente algebrici. Allora, quello che mi serve che sappiate è qualcosa sulle funzioni, naturalmente. E allora ve le ripeto giusto per essere sicuri di parlare delle stesse cose. Funzioni di una variabile a valore in R, quelle che avete studiato in analisi 1, funzioni in linea di massima da aperti, intervalli aperti di R, e voi sapete cos'è un intervallo aperto. Sapete cos'è la derivata di una funzione calcolata in x? Avete una definizione come limite di rapporto incrementale. Unica cosa da dire qui è che useremo varie notazioni a cui dovreste essere tutti abituati. Qualche volta si scrive d con x e qualche volta, per essere più veloci, si scrive f con x al piede. Se trovate un f con x al piede vuol dire che è derivata rispetto a quella variabile. Nel caso di una variabile, ovviamente ce n'è una sola. Allora, cosa sia la derivata lo sapete, non ve lo ricordo. Queste sono tutte notazioni che possiamo usare a seconda del contesto. Di solito usiamo quelle più veloci, cioè le ultime due che ho scritto. Quello che mi interessa è che sappiate cos'è il differenziale di una funzione. La funzione è sempre una funzione da un intervallo reale a valori in R. Cos'è il differenziale di una funzione? Per definizione è lui stesso una funzione, naturalmente, va dall'intervallo, cioè dal dominio. Ve lo dico in questo contesto perché abbiamo bisogno di generalizzazione di queste cose. E ad ogni punto dove è definita la funzione, quello che fa è associare un'altra funzione e va nello spazio delle funzioni lineari continue di R in R. Naturalmente se è lineare e continua perché sono spazi di dimensione finita. Il differenziale di f calcolato in x deve essere una funzione di R in R, lineare, continua, e deve essere la migliore approssimazione lineare della funzione data vicino al punto x. Quindi prende un vettore v e deve mandarlo in differenziale di f, calcolato nel punto x, questa è una funzione, applicata al vettore v, per definizione è l'f' di x moltiplicato v. Naturalmente le funzioni lineari da r in r sono semplicemente la moltiplicazione per uno scalare. D'accordo? Funzioni lineari da r in r sono moltiplicazione per uno scalare. Che è lo scalare e la derivata. Perché la derivata? Perché la derivata è la pendenza della tangente nel punto f, nel punto x. Okay? Quindi il differenziale è quella cosa che a ogni punto associa la migliore approssimazione lineare di f vicino a x. Calcolo differenziale serve solo a questo, a trasformare cose complicate in cose più semplici. Allora, lì è essenzialmente analisi 1, giusto? Solo volevo ricordarvi la simbologia. Quando uno scrive il d con f calcolato in x di solito si scrive f' di x moltiplicato da x. Che è esattamente la formula che ho scritto sopra. E qual è il senso di questa espressione? naturalmente ha il senso intuitivo. Se fate una piccola variazione della variabile x, avete una piccola variazione della funzione f e la proporzionalità è esattamente l'fp, cioè la derivata della funzione. Naturalmente ha un senso, questo è il senso intuitivo dei fisici, diciamo, il senso preciso è che noi sappiamo che cos'è dx. X è una funzione. X è la funzione identica, la funzione che manda x in x è la funzione identica, quindi dx è il differenziale della funzione x, la quale calcolata in qualunque punto P deve essere la migliore approssimazione lineare dell'identità. Però la migliore approssimazione lineare dell'identità, ovviamente l'identità è già una funzione lineare, è la stessa. Quindi dx calcolato in p per ogni p è la funzione che manda v in se stesso. Cioè dx calcolato in p è comunque la funzione identica. Differenziale della funzione identica è la funzione identica. È la funzione che a ogni punto associa alla funzione identica. Spero che questo non vi faccia confusione. Guardiamo il caso generale, nm, cioè guardiamo funzioni f da un aperto U, questa volta di Rn, diciamo, verso Rm. Queste sono funzioni di più variabili a valori vettoriali, cioè valori in Rm, d'accordo? Qui abbiamo, l'ho chiamato x, un punto x1 is con n di un aperto di Rn e viene mandato in una funzione f di x, la quale funzione essa stessa è f1 puntini puntini f con m, che dipende dalla variabile i del vettore x. E naturalmente non scriveremo mai tutta questa cosa, scriviamo solo una volta per capirci. Voi dovreste aver imparato cosa sono le derivate direzionali. Derivate direzionali in direzione di un vettore. In direzione di un vettore v appartenente ad Rn, cioè al dominio, giusto? Cioè avete visto come si fa a derivare questa funzione ed essenzialmente come limite, cioè fate un limite quando epsilon tende a 0, diciamo della funzione calcolato in x più epsilon volte il vettore meno la funzione calcolata in x e dividete per epsilon. Prendete un vettore, calcolate la funzione in direzione di quel vettore, fate il rapporto incrementale, poi fate andare epsilon a 0. Questa è la derivata direzionale nella direzione di un certo vettore. Ok? E che vuol dire sostanzialmente state guardando la funzione come se fosse funzione di una variabile in cui avete deciso in quale direzione andare. Naturalmente qui ce n'è una per ogni vettore di Rn, se il vettore v lo scrivete v1 puntini puntini vn, dovreste aver visto che questo è nient'altro che una combinazione lineare secondo il v con i delle derivate parziali, delle derivate rispetto a xi della funzione f calcolata in x, i da 1 a n, cioè che basta conoscere le derivate parziali per ricostruire le derivate in qualunque direzione, dove derivate parziali vuol dire d in dx è la derivata rispetto al vettore esponenziale, aumentando di epsilon la coordinata x iesima. Allora, prima questione, notazioni, le derivate parziali le scriviamo così, oppure le scriviamo dxi di f, oppure le scriviamo di f, oppure le scriviamo fxi al piede, esattamente come prima. Naturalmente tendiamo a privilegiare nelle formule di geometria le espressioni più semplici possibili per riuscire a leggere le formule. Le formule saranno un po' complicate, quindi più semplicemente sono scritte e più sono leggibili, col problema ovviamente che non devono essere fraintese. E ogni volta che c'è un dubbio dovete capire qual è il significato esatto dell'espressione. Allora, queste sono tutte notazioni possibili. Andiamo sul lato lato, cos'è sempre per questa funzione, non aperto di Rn, aperto ad Rm, che cos'è il differenziale di quella funzione? Differenziale è sempre una funzione dall'aperto di Rn e che ad ogni punto associa il d con f calcolato in quel punto. Deve essere una funzione lineare, migliore approssimazione lineare possibile della funzione. E naturalmente in questo caso questa deve essere una funzione lineare da Rn in Rm, lineare, continua ovviamente. E naturalmente le funzioni lineari da Rn in Rm non sono moltiplicazioni di uno scalare, sono una matrice. Applicazione di una matrice. Ok, allora qual è questa funzione? Quella che ogni vettore V associa il d con f di x calcolato in V, che per definizione è la derivata rispetto a V della funzione f e calcolata in x. Il fatto che questa si scriva come combinazione lineare, somme V con i, delle derivate parziali rispetto a xi di f calcolata in x, mi dice essenzialmente qual è la matrice di quella funzione in quanto funzione lineare da Rn in Rm. E quella matrice la chiamate la matrice jacobiana. Quindi il df calcolato in x altro non è che la somma su i delle derivate parziali di f calcolato in x moltiplicato per xi. Notate, stessa notazione di prima, solo che siamo in più coordinate. Che cos'è la funzione dxi? Il differenziale dxi è qualcosa che è calcolato in qualunque x, è l'approssimazione lineare della funzione che manda un vettore in x. E quindi è esattamente la proiezione iesima. La proiezione iesima è la funzione che manda un vettore x in x, lei è già lineare. D'accordo? E quindi calcolate in qualunque punto dalla coordinata iesima di quel punto. Quindi l'espressione è perfettamente legittima. E vi ricordo che questa funzione, il dfx, in base canonica di Rn ed Rm, a matrice, quella che avete chiamato matrice jacobiana, si deriva essenzialmente da questa espressione. Questa espressione vi dice dove finisce il vettore V e quindi lì dentro è scritto come è fatta la matrice che agisce sul vettore. Come è fatta quella matrice? È fatta con la matrice delle derivate parziali delle funzioni f1 e fm rispetto alle variabili. Quindi la matrice jacobiana è nient'altro che la matrice in base canonica del differenziale di f calcolato in x e altri non è che la matrice delle derivate parziali, solo che dovete mettere naturalmente nell'ordine giusto. Xi, fj calcolate in x. Se le scrivete così dovete mettere, credo, j l'indice di riga, j primo indice ed f il secondo. Perché dovete pensare che F1 e Fm sono in colonna e dopo le derivate. Ok, allora questa è la matrice jacobiana e naturalmente sapete come si comporta il differenziale per composizione. Quindi vediamo di scrivere un po' di lato, composizione. Se avete da U in un aperto V, diciamo la funzione F, e da qua in R alla L, quindi questo è un aperto di Rn, questo è un aperto di Rm, e qui avete una funzione G in RL, allora avete la funzione composta G composto F. Ah, scusate, io do sempre per scontato che le funzioni siano abbastanza differenziabili quanto mi serve per scrivere le formule. Quindi se faccio derivate intendo che sia derivabile con continuità. Se faccio derivate seconde sarà C2, cioè derivabile due volte con derivazione seconda continua e così via. Ok, se avete una composizione, cosa succede ai differenziali? Il differenziale di C composto a F deve essere qualcosa che viene calcolato in un punto X, X appartiene a U, al dominio. In quanto differenziale calcolato in un punto deve essere una funzione lineare da Rn al codominio, cioè RL. E naturalmente la migliore approssimazione di questa funzione sarà la composizione delle approssimazioni lineari di ciascuna delle due funzioni, se esiste, se esistono, e quindi sarà semplicemente la composizione di queste due funzioni. La prima naturalmente sarà la df calcolata in x, la seconda sarà dg calcolata in f di x. Quindi questo qua altri non è che la composizione d con g calcolato in f di x, composto con d con f calcolato in x. Notate, questa è proprio la composizione come funzione. Sono funzioni lineari le componenti. E di conseguenza, quindi questo è uguale, e di conseguenza è il prodotto di matrici jacobiane. Cioè la matrice jacobiana della composizione è il prodotto delle matrici jacobiane, però ricordatevi che la prima va calcolata in x e risponde in f di x, perché deve essere un punto immagine. Allora, questa cosa, questa formula d g composto f calcolato in x è la composizione dg calcolato in f di x, composto d con f calcolato in x, uno avrebbe la tendenza a scriverla senza la variabile, cioè dire dg composto f è uguale a che cosa? E dopo per ogni x si applica e viene la formula di prima, uno vorrebbe scrivere dg composto f. Questo ha senso perché dg è una funzione che va da Rn in Rm, f porta da Rn in dominio, quindi va bene, e composto di con f. Ecco, questa composizione però non è, è da interpretare. Quella composizione vuol dire quando la calcolo in x, quelle diventano funzioni che posso comporre. Perché di per sé il d con f sarebbe una funzione dal dominio verso le funzioni lineari continue. Non è che si componga con l'altra. D'accordo? E quindi questa è una notazione, diciamo, utile, ma è il tipo di informazione che va interpretata ogni volta. Questa è una formula che è valutata in ogni punto, è la formula precedente. Ok, allora questo a livello di terminologia. Fin qua non ho fatto niente che non conosceste, giusto? Ah, naturalmente poi applicheremo queste cose, e questo è il caso naturalmente NM generale. C'è il caso n,1, funzioni di più variabili a valori reali. Allora, qui avete anche imparato a calcolare minimi massimi. E il caso 1,n. Il caso 1,n vuol dire funzioni di una variabile a valori vettoriali. E questo è il caso che ci interessa subito perché con funzioni di una variabile vettoriale descriviamo le curve e descriviamo anche naturalmente i campi vettoriali, cioè i vettori che cambiano istante di istante. Derivate superiori. Ah, scusate, ho dimenticato di dire, oggi saltiamo l'intervallo e finiamo alle 4. Il motivo è che alle 4 e mezza c'è una conferenza e devono preparare l'aula. Derivate superiori. Allora, nel caso di funzioni 1,1, voi sapete come scrivere le derivate di solito scriviamo f secondo di x, oppure d in dx quadro di f calcolato in x, oppure se serve dx quadro f calcolato in x, operatore differenziale, oppure f due volte x calcolato in x. E questi sono tutti modi di scrivere la derivata seconda. Ovviamente sapete scrivere anche le derivate chiesime. Sapete con queste usare lo sviluppo di Taylor. Quindi scriviamolo una volta perché dopo lo scrivo per le funzioni di più variabili. Uno sviluppo di Taylor è una cosa in cui incrementate x e dopo vedete come dipende dall'incremento. Quindi diventa f di x più qualcosa che è f' di x moltiplicato epsilon. Allora, questo è il valore della funzione, questa è l'approssimazione lineare, a fine diciamo perché c'è la costante, più che cosa si mette? A seconda delle preferenze, diciamo f secondo di x moltiplicato per epsilon quadro diviso 2 fattoriale. Il 2 fattoriale qualcuno lo mette alla derivata. E continua così. E questa qua va pensata come l'approssimazione quadratica della funzione. Notate che uno sviluppo di Taylor vi è sempre un'approssimazione di tipo polinomiale. Quindi la prima approssimazione è una costante, poi una retta, poi una parabola. Perché è la funzione uguale uno sviluppo polinomiale. Che cosa succede quando avete funzioni n1? Naturalmente notazione dxi dx con j di f calcolato in x, lo scriveremo anche come. Beh, queste sono le derivate parziali, naturalmente d dxi, d in dxj calcolato in f calcolato in x. Lo scriviamo anche qualche volta come fxi, fx con j calcolato in x. E se proprio si vuole esagerare, fij calcolato in x, che però di solito non si userà perché si confonde con gli indici. Qual è lo sviluppo di Taylor in questo caso? Allora, naturalmente abbiamo funzioni n1, quindi il risultato è un numero, però gli argomenti sono vettori. Prendete un vettore, lo modificate con un altro vettore che pensate piccolo, trovate f di x più, qui avete naturalmente l'approssimazione lineare, quindi la somma delle derivate iesime di f calcolato in x e moltiplicati per gli epsilon i, somme per i che va da 1 a n. Naturalmente x sarà x1 xn. Epsilon sarà epsilon 1 puntini puntini epsilon n. Il secondo termine saranno tutti i possibili termini del tipo epsilon i per epsilon j. E allora loro moltiplicano la derivata i derivata j di f calcolato in x, cioè la derivata seconda. Allora, questo di solito è molto scomodo da dire. Allora, questo è il termine costante, il valore della funzione. Questa qui è una funzione lineare. Allora, questa è la matrice jacobiana di F calcolata in X applicata al vettore epsilon. Questa è l'approssimazione lineare. E questa qui che cos'è? Questa è una forma quadratica, naturalmente dopo si va su con i termini di terzo grado. Questa è una forma di secondo grado, quindi di nuovo noi la scriviamo con una matrice. Questa si scrive come epsilon trasposto che moltiplica epsilon che moltiplica una matrice. Questa matrice dovreste averle dato un nome, si chiama lessiana di F calcolata nel punto X. Ok? E questo sarà quello che ci serve di sviluppo di Taylor in sostanza. Voi dovreste aver imparato a studiare lessiana quando il differenziale è nullo, cioè quando la funzione jacobiana è nulla, per capire se porta minimi, massimi, flessi. E porta minimi quando l'essiane è definita positiva. E massimi quando l'essiane è definita negativa. Allora, faccio un piccolo intervallo adesso per invece micro richiami di geometria 1. Devo ricordarvi alcune formule che dobbiamo usare. Allora, vi ricordate cos'è il prodotto scalare e che moltiplicando per il prodotto vettore viene determinante UV doppio per vettori UV doppio appartenenti ad area d'altezza. Sapete come permutare queste formule? Se permutate UV doppio, può cambiare il segno. E perché cambia il segno? Perché cambia il segno del prodotto vettore. Il prodotto vettore ci serve parecchio per studiare gli oggetti in dimensione 3. E allora dovete ricordarvi questa generalizzazione del teorema di Lagrange, che abbiamo usato già varie volte. Se fate il prodotto scalare tra prodotti vettori, lui è semplicemente un determinante. U1 scalare V1, U1 scalare V2, U2 scalare V1, U2 scalare V2. E naturalmente casi particolari, cioè Laplace. Cioè la norma di V vettore V doppio, che altri non è in realtà che appunto, se lo fate al quadrato, è V vettore V doppio prodotto scalare con se stesso, quindi è il determinante di quella matrice, è il determinante della matrice norma V doppio al quadrato, V scalare V doppio, V scalare V doppio. E come si chiama questa formula, scusate? Non è Laplace, è Lagrange. Lagrange. Allora, questa è la cosa facile. Cosa un pochino più sofisticata da ricordarsi è fare il prodotto. Siccome quando si fa il prodotto vettore viene un vettore, uno può iterare il prodotto vettore. Allora, la cosa da ricordarsi è che questo oggetto è una combinazione lineare di V e di V doppio, perché è un vettore che è ortogonale a entrambi, in particolare ortogonale a V per V doppio, ma il piano ortogonale V per V doppio è generato da V per V doppio, per essenzialmente definizione. I coefficienti sono U scalare V doppio, e poi meno, mi sembra, ma voi controllerete, U scalare V. E casi particolari che sono importanti di questa formula è il V per, incontreremo spesso queste espressioni, il V vettore V vettore V doppio e il V doppio vettore V vettore V doppio. Allora, scrivete esplicitamente questi arriveranno spesso quando studiamo sia curve che superfici. E ultima formula che vi chiedo di riguardare, naturalmente, è se fate U1 vettore U2 e fate V1 vettore V2, questi sono dei vettori, potete fare il prodotto vettore. Che cosa avviene quando fate il prodotto vettore di due prodotti vettori? Potete scrivere sia come combinazione di V1 e V2, sia combinazione di U1 e U2. La cosa interessante è sapere che combinatori ci sono. Qualcosa che moltiplica V1 più o meno, qualcosa che moltiplica V2, ma si può scrivere anche come qualcos'altro che moltiplica 1 più qualcos'altro che moltiplica 2. Tornate, diciamo, sul primo anno e compilate quelle cose. Ok. Allora, da adesso in poi, in sostanza, noi useremo punti, vettori, matrici dipendenti da parametri. Quindi serve un po' di scioltezza nel fare le derivate. Useremo funzioni definite su i, per il momento, un intervallo di R, ma poi saranno intervalli, cioè, aperti di R2, cose più complicate. E se sono funzioni da I verso RLN, li pensiamo come un punto mobile. E allora lo chiamiamo curva, oppure un vettore mobile, cioè un vettore che cambia col parametro, allora lo chiamiamo campo vettoriale. E se si tratta di funzioni, come le chiamo? A, visto che sono matrici, se si tratta di funzioni da I verso GLNR, cioè ad ogni punto associamo una matrice, allora questi si chiamano matrice invertibile, si chiamano riferimenti mobili. Perché una matrice in GLN è comunque un riferimento, nel senso che è una base dello spazio vettoriale, che però la base cambia da punto a punto. Per ogni fissato punto possiamo scegliere una base diversa di Rn, che dipende da un parametro. E se per caso le matrici sono ortogonali e specialmente sono speciali, lo chiamiamo riferimento mobile ortogonale. Ortonormale. Allora, in questi due casi è da notare questo. Se queste funzioni sono beh, se sono C infinito ovviamente, ma basterebbe che fossero continue. E quando diremo continue vuol dire continua in ogni componente. Quindi per la matrice tutte le entrate della matrice sono funzioni continue delle variabili, in questo caso della variabile che abbiamo. E, vi ricordate che il determinante di una funzione è qualcosa di polinomiale delle entrate della funzione, quindi è certamente C infinito. Anzi, analitico. E, di conseguenza, se avete un riferimento mobile, il determinante della funzione non può mai diventare 0, perché il valore è in GLN, quindi come funzione non può mai annullarsi, e di conseguenza o è sempre positivo o è sempre negativo. Una funzione continua per passare da positivo a negativo deve passare per 0. Quindi se prendete un riferimento mobile in GLN, tutte quelle matrici o hanno sempre determinante positivo o hanno sempre determinante negativo. Ok? Quindi tenete conto che det è funzione continua, c'è addirittura C infinito, cioè proprio analitica. Dunque, il det di U, dove U dipende dal parametro T, è sempre positivo o sempre negativo, perché non può mai diventare zero. Andiamo a valori matrici invertibili, determinante non può mai essere zero, quindi non può mai passare da positivo a negativo, perché abbiamo valori in GLN, quindi determinante è sempre diverso da zero per ogni punto. E quindi quando facciamo queste cose, in sostanza non cambiamo mai l'orientamento dello spazio. Ok, allora quello che mi resta da fare è ricordarvi regole del calcolo differenziale. Allora, naturalmente quando abbiamo a che fare con funzioni lineari non c'è problema. La derivata di una somma è la somma delle derivate, quindi interessano i casi non banali. Regola di Leibniz: se avete una funzione e un vettore e volete derivarli, non scrivo mai la variabile. Questa è un'approssimazione per dire, una abbreviazione per dire alfa che dipende da t, che moltiplica il vettore v che dipende da t, e faccio la derivata rispetto a t. Ok? Però non scrivo le variabili, sottintendo che se scrivo qualcosa è funzione di qualche variabile. E se voglio fare la derivata, naturalmente viene alfa primo per v più alfa per v. Perché componente per componente moltiplico lo scalare per la componente del vettore, quando faccio la derivata devo applicare la regola di Leibniz componente per componente. Quindi la regola di Leibniz si applica tale e quale al prodotto vettore scalare. Naturalmente si applica quando faccio v scalare v doppio e voglio fare la derivata, quello che arriva è v' scalare v doppio più v scalare v doppio primo. Per lo stesso identico motivo, il prodotto scalare di due vettori moltiplico le componenti. Quando voglio derivare le componenti, devo applicare la regola di Leibniz componente per componente. Ok? E se le cose che vi dico vi sembrano strane, me lo dite per favore. Cioè, io do per scontato che questa cosa vi sia. Di conseguenza, quando prendete la norma di un vettore alla seconda, è una funzione del vettore, la derivate, il risultato è due volte v scalare v. Giusto? Perché questo è v scalare v e poi derivato, quindi faccio la derivata e potrò scalare commuta e avete questa osservazione piuttosto facile. Per la verità, qua potete già osservare questo fatto. La norma di V è costante se e solo se V scalare V' è uguale a 0, se e solo se il vettore V è ortogonale al vettore V'. Cioè, se voi avete un campo di vettori e questi vettori hanno tutti la stessa norma, per esempio avete preso dei vettori di norma 1, allora quando fate la derivata, automaticamente il vettore derivato è ortogonale al vettore dato, punto per punto, istante per istante. Ovviamente quando fate v vettore v doppio, volete derivarlo e quando derivate questo viene v primo vettore v doppio più v vettore w doppio p. Solito ragionamento, perché anche se v vettore w doppio è un po' più complicato, si fa sempre moltiplicando componenti di v per componenti di w doppio, poi facendo somme strane determinanti. E quando volete derivare, dovete derivare le somme, esce libero, dovete derivare i prodotti, usate l'altro. Quindi questo non vi deve creare problemi. E conseguenze di questo sono derivate dei moduli. Allora, queste sono regole di Leibniz. Questione di derivate dei moduli. Dunque, già visto qual è la derivata del modulo al quadrato, è due volte v scalare v'. Però, se pensate alla funzione come una funzione al quadrato da derivare, potete vederla anche come si deriva una funzione al quadrato, due volte la funzione moltiplicato per la derivata di quella funzione. Giusto? E quando prendete una funzione alla seconda e la derivate, fate due volte f'. È la regola di Leibniz. Questo vi dice che cos'è la derivata del modulo. Prendete il modulo e lo derivate, qual è il risultato? Semplificate il 2 e quindi è v vettore v' diviso il modulo di v. Giusto? Cancello questo, scusate che è ovvio. Questa è la formula per derivare il modulo di una funzione, il modulo di un vettore. Fate v vettore v', dividete per il modulo di v. Naturalmente potete ottenere la stessa formula anche derivando la definizione, cioè il modulo di v sarebbe v scalare v alla 1 mezzo. Altrimenti. Quindi quando derivate, la derivata di questo, che cos'è? È la derivata di questo, v scalare v alla 1 mezzo e poi fate la derivata. Derivare una funzione elevata all'un mezzo, sapete come fare, cioè la metà della funzione tolto come le potenze, no? V scalare v alla 1 mezzo meno 1 e poi la funzione derivata. Dovreste arrivare alla stessa formula di prima. Naturalmente qui si vede ancora meglio che la funzione, il vettore a modulo costante, se e solo se è ortogonale alla sua derivata. L'ho già detto, quindi non lo ripeto. Versori. Naturalmente, se uno ha un vettore e vuole renderlo un versore, basta dividere per il modulo. Allora, questo qui è un vettore di modulo costante, perché è un vettore di modulo 1 se non è 0. Costante. Quindi cosa succede? Che quando faccio la derivata di questo, deve venire un vettore a lui ortogonale. Ok? Allora fate la derivata. Naturalmente prima di fare la derivata di questo, per derivare questo avete due possibilità, o derivate un quoziente, cioè mettete il denominatore quadrato e poi il denominatore mettete le derivate, oppure pensate a quanto vale la derivata di 1 su modulo di v. Quindi lo metto qua di fianco, 1 diviso modulo di v, derivato che cos'è? Meno v al quadrato per la derivata del modulo di v, giusto? E quindi è meno v scalare v' diviso il modulo di v al quadrato. È giusto? No, non è giusto naturalmente perché la derivata di modulo è v scalare w diviso il modulo di v, d'accordo? Quindi qua sarebbe il quadrato, ma qua c'è di nuovo diviso il modulo di v e quindi è v scalare w, v scalare v' diviso il modulo di v alla terza, col segno meno. Quindi la derivata dell'inverso del modulo è una cosa un po' complicata. Vabbè, sono tutti piccoli esercizi, però l'importante è averli presenti. Allora, derivo questo arnese, cosa avviene? V' diviso il modulo di V, derivo il primo termine, meno V che moltiplica 1 diviso il modulo di V derivato. Scusate, più naturalmente perché sto usando la formula di Leibniz. Il segno meno viene perché adesso derivo l'inverso del modulo e si trascina un segno meno. E questa roba è v' diviso modulo di v meno e poi quello che era scritto prima, v scalare v' diviso modulo di v alla terza moltiplicato v. E questo, il risultato deve essere un vettore naturalmente. Ok? Che vettore è? Allora, sotto mi trovo modulo di v alla terza, al numeratore che è una costante, cioè una costante è uno scalare, e al numeratore cosa mi trovo? Il modulo di v alla seconda che moltiplica v primo, a cui tolgo v vettore v primo moltiplicato v. Che cos'è questa roba? Naturalmente, se preferite, potete semplicemente raccogliere il modulo di V. E allora viene V', a cui togliete V scalare V' diviso modulo di V alla seconda moltiplicato V. Allora, questa formula dovreste riconoscerla. L'abbiamo vista in due contesti, come proiezione ortogonale. Prendiamo V' e togliamo la proiezione ortogonale su un V in modo da avere un vettore ortogonale V, oppure come procedimento di Gram-Schmidt. Come si fa a prendere due vettori e renderli ortogonali? Si prende il primo e poi il secondo e si toglie la proiezione ortogonale. Ok, quindi qua pensate sia alla proiezione ortogonale sia il procedimento di Gram-Schmidt. Qui sapevamo che il risultato deve essere ortogonale a V. V' di solito non è ortogonale a V, però prendete la derivata e trovate la sua componente ortogonale a V, cioè togliete la posizione ortogonale a V. Questo vale in Rn in generale. Allora, fino a questo punto, questa formula vale in Rn in generale. E nel caso speciale di R3, ho bisogno che vi ricordiate di questo, che quel modo lì, quella cosa lì, è un modo complicato di scrivere V vettore, V primo vettore V, diviso la norma di V a qualche potenza che credo sia 3. Quindi fate attenzione. Allora, queste sono le derivate del versore. E queste formule guardatevele e convincetevi che sono giuste. Se sono sbagliate, correggetele. Garantisco che ne avremo bisogno. Naturalmente, se avete un prodotto vettore, potete sempre dividerlo per la sua norma. Questo diventa un versore, fare la derivata e provare a vedere cosa viene fuori. Questo per fortuna non ci servirà perché viene una cosa molto complicata. Allora, abbiamo parlato di moduli, abbiamo parlato di vettori, parliamo di matrici. Allora, con le matrici cos'è che sappiamo fare? Sappiamo fare il prodotto. Il prodotto di due matrici, quando lo derivo, ovviamente fa A derivato B più AB derivato. Allora, ci pensate un attimo, il prodotto di matrici è fatto facendo somme di prodotti di termini di una matrice e termini dell'altra. Quando fate le derivate, le somme entra liscia, le derivate lineare. Quando deve derivare ogni singolo prodotto, deriva un termine moltiplicato per l'altro e viceversa, quindi separate tutto quanto e vedete subito questa formula. Di conseguenza, quando prendete A con N e la derivate, cioè fate la derivata di una potenza, cos'è che succede? Che dovete guardare A per A per A n volte e dovete derivarlo la prima occorrenza più la derivata del prodotto, ma la seconda occorrenza derivata e così via. Quindi è una cosa del tipo una somma per I più J uguale n-1 di A alla I, poi una A derivata, una A alla J. Questo è un modo compatto di scrivere, faccio A' per A alla n-1, poi A per A' per A alla n-2 e così via. Prendo il prodotto, una alla volta derivo i termini e poi faccio la somma. Notate che di solito la derivata di una matrice non commuta con la matrice, quindi non potete spostarla indietro. Derivare A alla n se è un numero è più facile, perché la derivata di A commuta con A perché sono numeri. Con le matrici non succede. Quindi di solito, nota, di solito A non commuta con A'. Se per caso capita, naturalmente quella formula allora si semplifica, diventa la formula che conoscete, la derivata di A alla n è n volte A' per A alla n-1. Altrimenti no. Altrimenti questa è la generalizzazione delle potenze per matrici. Se fate l'inversa di una matrice e la derivate, allora apparentemente viene un casino orribile, perché l'inversa di una matrice si calcola facendo il determinante, la matrice di complementi algebrici. La matrice di complementi algebrici è molto complicata perché ha tutti i determinanti n-1 per n-1. Allora derivare quella è piuttosto difficile, però se vi ricordate che a alla meno 1 moltiplicato a è uguale all'identità, derivate questa espressione, a alla meno 1 per a derivato è uguale alla derivata di 1 che è 0, e che questo è a alla meno 1 derivato per a più a alla meno 1 per a derivato che è uguale a 0, da qui ricavate quanto vale la derivata dell'inversa. La derivata dell'inversa che cos'è? A parte il segno meno, perché dovete portare di là, viene, scusate, a alla meno 1 per a primo per a. Scusate, a alla meno 1 per a primo per a alla meno 1. Giusto? Perché qui fate a alla meno 1 derivata per a è uguale a meno a alla meno 1 per a primo, e dopo moltiplicate per a alla meno 1 per due parti. Notate che questo generalizza, e quando voi fate 1 su f derivato, di solito fate f' segno meno f quadro. Con le matrici non si può fare questa cosa perché l'inversa, c'è l'inversa, però moltiplicare a destra o a sinistra non è la stessa cosa. Okay? Quindi di nuovo questa formula generalizza per le matrici una cosa che già conoscete. Naturalmente quando prendete la traccia di una matrice e la derivate, questa è una cosa piuttosto facile perché è la traccia della matrice derivata. La traccia di una matrice vuol dire solo fare la somma degli elementi diagonale. Quindi prendete la somma degli elementi diagonale, derivate la somma degli elementi diagonale, sono la somma degli elementi derivati del derivato. Quindi questo è facile. È un po' meno facile capire cosa succede del determinante. Determinante di A e poi derivata di determinante. Allora, ci sono due cose utili, e che sono prima e questo. Pensate che il determinante è una funzione multilineare sulle colonne o sulle righe della matrice. Perché il determinante si fa facendo tutti i possibili prodotti di ogni elemento da ogni riga in colonna e poi mettendo il segno tutto e facendo la somma. Quindi le entrate del determinante sono prodotti a n di entrate della matrice di partenza. Quando questi prodotti cercate di derivarli, bisogna derivarli uno per uno. Quindi la prima formula che vi viene è questa. Fate la somma per i che va da 1 a n dei determinanti delle matrici A con, diciamo, A con i primo, dove A con i primo uguale matrice A in cui abbiamo derivato la iesima colonna, per esempio. Cioè prendete la matrice, derivate la prima colonna, fate il determinante, mettete da parte, prendete la matrice, derivate la seconda colonna, fate il determinante, sommate quello di prima e così via. Questo è il modo più semplice, diciamo, per scrivere i determinanti di una matrice, ma non è un buon modo per calcolarlo. Invece questa formula, quest'altra formula che non vi dimostro, la derivata del determinante è il determinante moltiplicato per la traccia della matrice alla meno 1 per la derivata di A. E un altro modo di scrivere questa formula è di scrivere che è la traccia della matrice AC, complementi algebrici, la matrice per A'. Il determinante di A è un numero, si porta dentro alla traccia. Il determinante di A moltiplicato per A alla meno 1 è la matrice dei complementi algebrici segnati. Allora, queste due formule portano un nome, si chiamano formule di Jacobi. Problema, dimostrarle come piccolo problema. Non so se riuscite a inventarvi una dimostrazione delle formule di Jacobi, però se guardate su Wikipedia ce ne sono 5 o 6 di dimostrazioni, nessuna delle quali è tanto facile da seguire. Allora, ve ne suggerisco una che secondo me è più facile ed è questa. Ricordatevi la formula AC per A uguale determinante di A per la matrice identica. Se vi ricordate, questa è la formula da cui siamo partiti per dimostrare che l'inversa si calcola usando AC. Passate alla traccia. La traccia di AC moltiplicato A è uguale a n volte il determinante di A. La traccia della matrice identica con moltiplicata per il determinante è la somma degli elementi diagonali, quindi n volte il determinante di A, e derivate questa espressione. Traccia di AC moltiplicato A derivato è uguale a n volte il determinante di A derivato. Quindi se riuscite a capire quanto vale questo, siete contenti. Naturalmente questa traccia, siccome è lineare, la traccia vi ricordate che è lineare, quindi AC per A e lo derivate, e quindi l'importante è capire quanto vale la derivata del prodotto per la matrice dei complementi algebrici e per la matrice A. Naturalmente usate la regola di Leibniz. Una delle due è circa quella che volete, quell'altra è più complicata da capire. Qui viene la traccia di AC derivato moltiplicato A più AC per A derivato. Questo è un pezzo di quello che volete. Dovete capire che cosa viene questo. Questa è la parte difficile per chi vuole provarci. E non è obbligatorio. Se ne avessimo bisogno, vi faccio la dimostrazione. Ecco, una cosa di cui abbiamo bisogno invece spesso è la seguente: cosa succede se derivate matrici ortogonali? Se U è una matrice ortogonale reale. Allora, quello che sappiamo, cioè cosa vuol dire? U trasposto moltiplicato per U fa la matrice identica. Allora, naturalmente, quando facciamo U', cioè la derivata di U, questa è una matrice. E come qualunque matrice si scrive come U stesso moltiplicato per una matrice K. Perché? Perché questa qui è una matrice e questa matrice U è invertibile, quindi le sue colonne sono la base dello spazio invertibile, le colonne sono base di Rn, giusto? E quindi qualunque U', anche se fosse tutta zero, sarebbero comunque tot vettori, tot colonne, le scrivete usando la base U. E quindi scrivete che qualunque matrice U' è U moltiplicato per K. Però volete sapere questa K qua come è fatta? Allora, con K antisimmetrica. Perché? Da U trasposto per U uguale identità abbiamo, vediamo che U trasposto per U derivato uguale 0. Giusto? Quindi U trasposto derivato che moltiplica U più U trasposto che moltiplica U derivato uguale 0. E adesso ci ricordiamo che qui c'è scritto U trasposto e al posto di U posso scrivere U per K. Qui c'è scritto U e al posto di U primo derivato. Ah, naturalmente U primo derivato è U' e poi trasposto, cioè la trasposizione è una funzione lineare sulle matrici. Quindi derivare e poi trasporre o trasporre e poi derivare è la stessa cosa. E questo qua, che cos'è? U' avevamo detto che era U per K. U per K però trasposto per U', pardon, per U. Più U trasposto per U per K. Uguale a 0, e allora qui c'è scritto K trasposto per U trasposto U che però è l'identità, più K per U trasposto U che è l'identità, è uguale a 0. Quindi la matrice K deve essere antisimmetrica. Ok. Quando deriviamo matrici ortogonali, otteniamo la matrice ortogonale moltiplicata per un'antisimmetrica. E adesso volevo fare un po' di composizioni. Di derivazioni per il momento solo con una variabile. Poi avremo bisogno anche di più variabili, ma a quel punto penso che abbiamo preso abbastanza confidenza. Allora, cambiamento di variabile. Semplicità li faccio solo con prendiamo un vettore, diciamo. Quindi prendiamo gamma che dipende da t. Ed è un vettore di Rn. Però tutto quello che facciamo potrebbe valere anche per matrici, per qualunque cosa. Allora t è una variabile, gli associamo gamma di t, quindi andiamo da un intervallo reale verso Rn. E vogliamo capire cosa succede se facciamo un cambiamento di variabile, cioè al posto di t scriviamo un'altra variabile. Quindi prendiamo da j verso i una funzione che manda s in t calcolato in s e supponiamo che questo sia un diffeomorfismo di intervalli. E allora cosa possiamo fare? Possiamo prendere gamma, comporre verso Rn e guardare la funzione composta. Allora abbiamo gamma di t e abbiamo gamma calcolato in t calcolato in s, che vuol dire fare la composizione, mando s in t di s. E questa per definizione si chiamerà gamma tilde calcolato in s come funzione di s. Ok, vogliamo confrontare le derivate di gamma rispetto a t e le derivate di gamma tilde rispetto ad s. Vogliamo esprimere le derivate di gamma tilde rispetto ad s. Con le derivate di gamma rispetto a t. Allora qui comincia, adesso vi scriverò le formule in due modi, però dopo smetterò di farlo, perché se continuiamo a scrivere la variabile t e poi la variabile t calcolata in s, a un certo punto delle formule non si capisce più niente. Quindi noi dovremo scrivere formule mute senza le variabili. Però quando facciamo le derivate dobbiamo sapere se stiamo derivando rispetto a S o se stiamo derivando rispetto a T, che sono due cose diverse, ovviamente. Allora cominciamo a fare la derivata prima. Come si fa? Allora, con il simbolo gamma tilde primo intendo dire la derivata di gamma tilde rispetto alla sua variabile che è S. Questa è la derivata rispetto ad S di gamma tilde calcolato in S, che vuol dire la derivata rispetto ad S di gamma calcolato in T calcolato in S. Allora, è vero che non vi ho ricordato, però appunto serviva questo. Come si fa a fare la derivata di funzione composta? Beh, ve l'ho ricordato con le Jacobiane. E che cosa devo fare? Devo fare la derivata di t di gamma e poi calcolarla in t calcolato in S e moltiplicarla per la derivata di t di S rispetto ad S. Giusto, questa è la derivazione di funzioni composte. Allora, noi vogliamo scrivere questa cosa senza... Quindi qua dovevo scrivere gamma tilde di S derivato rispetto alla sua variabile. Se voglio scrivere questa espressione senza esplicitare ogni volta t calcolato in S, devo scrivere gamma tilde primo. E quando dico primo significa è derivato rispetto alla sua variabile S. È uguale a che cosa? Dende t di gamma, quindi questo sarebbe gamma primo, moltiplicato per dt in S. Questa espressione è contemporaneamente utile e pericolosa. Utile perché, come vedete, è molto più facile da scrivere che non tutta quella cosa con i t e con gli s dentro, però è pericolosa perché bisogna intendersi su cosa vuol dire. Gamma tilde è una funzione di s, quindi il primo su gamma tilde vuol dire la derivata rispetto ad s. Invece gamma è una funzione di t, quindi il gamma primo vuol dire la derivata rispetto a t. Però pensata come funzione di S, cioè calcolata in t di S. E dopo moltiplicato per il dt in S. Allora, questo non dovrebbe preoccuparvi, nel senso che è la solita derivazione di funzioni composte, solo che ho fatto tacere le variabili. Adesso proviamo a fare la derivata seconda. Voglio trovare una formula per il gamma tilde secondo. Allora, gamma tilde è una funzione di S, derivata due volte vuol dire che deve essere la derivata seconda di S della funzione gamma calcolata in T calcolata in S. Se volete fare il passaggio sarebbe la funzione gamma tilde di S, ma questo è della seconda in S quadro di gamma calcolata in T di S. Naturalmente uno non fa così, che cosa fa? Fa la derivata rispetto ad S del gamma tilde S già derivato. Prendo la derivata di prima e la derivo un'altra volta. Questo è il modo più facile per fare le derivate seconde, naturalmente. Quando faccio il dt in S, di che cosa? Della derivata di prima, cioè prendo questa roba e la metto là dentro. Di gamma di TDS. Vabbè, lo chiamo gamma primo. Gamma primo calcolato in TDS. Intendiamoci che gamma primo vuol dire la derivata di gamma rispetto a T, calcolato in TDS, però moltiplicato per il DT in DS, e questa è una funzione di S. Allora, dovete fare la derivata di questo arnese. È un prodotto, quindi dovete fare la derivata rispetto ad S del primo termine, gamma primo calcolato in T di S, moltiplicato per dt in DS, calcolato in S, più Il primo termine, gamma primo di t calcolato in S, moltiplicato per la derivata rispetto ad S, della derivata di t rispetto ad S, calcolato in S. Allora, questo non è un problema. Questo è semplicemente la derivata seconda di t calcolata in S, rispetto ad S. E questo non è un problema, perché è il gamma primo calcolato in t di S. Questo dobbiamo ancora derivarlo, perché è la derivata rispetto ad S di una funzione composta, calcolata in t, calcolata in S. Quindi cosa bisogna fare? La derivata rispetto a t del gamma primo di t calcolato in S, moltiplicarla per il dt in ds calcolato in S, e poi c'era dt in ds calcolato in S. E poi più quelle cose che ci sono scritte. Il gamma primo di t di s che moltiplica d2 in ds quadro del t di s. Quando fate d in dt di gamma primo è già derivato, quindi è il gamma secondo calcolato in t di s che moltiplica, qui c'è scritto il dt in ds calcolato in s elevato al quadrato, più il gamma primo calcolato in t di s moltiplicato d quadro in ds quadro di t di s. E ho solamente applicato in modo puramente meccanico le formule di derivazione di funzione composta ogni volta che vedevo una funzione composta. E gamma primo e gamma secondo significano le derivate di gamma rispetto a t una volta e due volte. Morale, allora qual è la formula che è venuta fuori? Se voglio scrivere senza variabile, gamma secondo che cos'è? Gamma secondo tilda, che vuol dire derivata rispetto ad S di gamma di t di S, è il gamma secondo moltiplicato per il dt in ds però elevato al quadrato, più il gamma primo moltiplicato per la derivata seconda del cambiamento. Quindi questo è il gamma tilde. Ok, quindi vedete che iterare la formula di cambiamento di variabile non è così banale. Il gamma tilde secondo è una combinazione del gamma secondo e del gamma primo. Ed è una combinazione che usa come combinatori potenze delle derivate di t rispetto ad s. Per sfortuna, ci serviranno queste formule anche per i casi superiori, quindi facciamo esplicitamente il terzo, cioè voglio calcolare il gamma tilde di s derivato 3 volte rispetto ad s. E naturalmente se continuo a scrivere vedete tutte le variabili dentro, non si capisce niente. Quindi proviamo a fare anche i passaggi con le variabili mute. Allora, questo vuol dire fare il gamma tilde derivato 3 volte, vuol dire fare la derivata rispetto ad S del gamma tilde secondo. Questo è chiaro, no? Allora, questo vuol dire fare la derivata rispetto ad S di quella roba che è arrivata prima, gamma secondo per dt in ds, questo elevato al quadrato, più il gamma primo per d alla seconda t in ds quadro. Ecco, però adesso dovete avere l'elasticità mentale di vedere che il ds è la derivata rispetto ad S. Questo gamma secondo, lui è funzione di t, funzione di S, e t è funzione di S. Quindi quando applicate il ds al gamma secondo dovete applicare la formula di composizione, la formula di derivazione delle composte. E naturalmente qua, siccome sono tutti prodotti, bisogna applicare Leibniz tutte le volte che serve. Quindi adesso il risultato sarà, lo faccio per esteso giusto per allenamento, il de S di gamma secondo, che moltiplica il dt in de S al quadrato, più il gamma secondo, che moltiplica la derivata rispetto ad S del dt in de S elevato alla seconda. E qui ho applicato Leibniz al primo prodotto. Derivo il primo per il secondo e poi il primo per il secondo derivato. Adesso applico Leibniz anche al secondo prodotto. Devo fare d in de S di gamma primo, che moltiplica il d quadro t in de S quadro. E poi devo prendere gamma primo, che moltiplica la derivata rispetto ad S di quello che c'è, cioè il d quadro t in de S quadro. Ecco, questo è quello che devo fare. E quello che devo ricordarmi adesso è che qui e qui, quando applico d in de S a gamma, gamma è funzione di t e poi t è funzione di S. Quindi devo applicare in quei due casi la formula di composizione, la formula di derivazione della composta. Ok? Quindi questo qua adesso cosa diventa? Diventa il gamma terzo, che sarebbe la derivata rispetto a t, moltiplicata per la derivata di t rispetto ad S. Questo diventa questo, e poi viene moltiplicato per dt in de S quadro, che già c'è. Sospetto che non siate abituati a fare le derivate composte successive, cioè la formula di derivazione composta l'avete vista sicuramente. Però applicarla n volte, questo è il procedimento, dovete abituarvi. L'avete fatto in analisi? Ok, qui bisogna abituarsi, perché quando abbiamo le curve, essenzialmente vogliamo la derivata, vi dice vettore tangente, però la derivata seconda vi dice come cambia il vettore tangente, la derivata terza vi dice come cambia il piano oscillatore e così via. E quindi bisogna derivare tutte le volte finché si arriva alla dimensione dello spazio. E quindi bisogna farlo. Ok, allora questa è questa derivata più, e qua c'è gamma secondo, e poi la derivata rispetto ad S di 2 volte del quadrato di quell'arnese. Cosa avviene? Viene 2 volte il dt in de S moltiplicato la derivata in de S del dt in de S, naturalmente, perché quando fate la derivata di una cosa al quadrato, fate 2 volte la cosa per la sua derivata. E quindi questo qua adesso diventa il d quadro t in de S quadro. Questa è la derivata seconda di t. Qui, di nuovo, dovete applicare la formula di composizione, perché gamma primo è funzione di t e poi t è funzione di S. Quindi trovate gamma secondo, che moltiplica il dt in de S, cioè faccio la derivata di t rispetto a t e poi la moltiplico per la derivata di t rispetto ad S, e che moltiplica il d quadro t in de S quadro. E questo, per fortuna, è già rimasto bello, quindi questa è la derivata cubica, la derivata terza di Adesso guardate naturalmente che cosa vi è arrivato. Qui c'è gamma secondo, qui c'è gamma secondo, guardate che coefficienti ci sono. Per fortuna sono uguali. E quindi il risultato è gamma terzo, che moltiplica dt in de S elevato alla terza, più 3 volte gamma secondo, che moltiplica il dt in de S, che moltiplica il d quadro t in de S quadro, più gamma primo, che moltiplica la derivata terza di t in de S cubo. Ecco, questa è la formula che stavate cercando per la derivata terza. Ok, allora capite essenzialmente che ogni volta che facciamo questo procedimento, che cosa succede? Quando faremo la derivata quarta, verrà una combinazione di derivate quarta, terza, seconda, prima della gamma di partenza derivate rispetto a t, con certi coefficienti che comportano che cosa? Prodotti di derivate successive moltiplicate tra di loro di t rispetto ad esse. Allora dovreste notare che c'è una certa regola. Per esempio, qui faccio una derivata terza. Allora, le derivate che ottengo qua è il cubo della derivata di t, qua è una derivata semplice moltiplicata per una derivata seconda, qui una derivata terza. Quindi potete immaginare che nel procedimento riuscireste per induzione a capire la derivata ennesima sarà una combinazione lineare di derivata ennesima, n-esima, eccetera, eccetera, di gamma rispetto a t, moltiplicata per certe derivate. Per certi prodotti di derivati di rispetto ad esse, probabilmente un sacco di combinazioni, in modo che derivando e moltiplicando l'ordine sia sempre 3. Vedete, questa è la derivata semplice moltiplicata al cubo, elevata al cubo, la derivata semplice per la derivata seconda, oppure la derivata terza. Nel caso della derivata quarta, vi aspettate di trovare la derivata semplice di t elevata alla quarta, poi la derivata di t moltiplicata per la derivata terza. Poi la derivata di t al quadrato per la derivata seconda e tutte le combinazioni possibili. Non è facile, naturalmente, dare una regola. Quindi, per esercizio, cosa farete? Calcolerete la derivata quarta. Quindi, 4, problema. Giusto per essere sicuri di saperlo fare, calcolate gamma tilde derivata quarta. Cioè il D4 in DS4 di gamma tilde calcolato in S. Il caso N, diciamo, dovreste riuscire a capire almeno questo. Gamma tilde derivato N volte è una grande combinazione che comprende la derivata ennesima moltiplicata per DT in DS elevato alla N, più un sacco di altre cose. E l'ultimo termine che ci sarà sarà il gamma primo moltiplicato per il dn di t in dsn. Cioè l'unica cosa che è facile capire è il primo e l'ultimo termine. In mezzo già la derivata quarta vedrete che fa abbastanza sorpresa, vi trovate dei termini che forse non vi aspettate. Ok. Questo è su per giù tutto quello di cui ho bisogno per fare le curve. Che giorno siamo oggi? Il 10 dicembre. Ed è martedì. Allora, quello che facciamo, non lo comincio adesso perché sono 5 minuti, però vi dico quale sarà giovedì, diciamo. Essenzialmente noi faremo questa cosa, siamo interessati a studiare curve contenute in Rn. Allora, cosa vuol dire una curva in Rn? Su per giù vuol dire una roba di questo tipo, però in Rn. Allora, le vedremo come funzioni da i verso Rn. Però quando guardiamo le funzioni che ad ogni t associa il punto gamma di t della curva, quello che noi interessa in realtà è l'immagine dentro ad Rn. Cioè non ci interessa di per sé la funzione, perché tante funzioni diverse possono dare la stessa curva. Allora cos'è che faremo? Diremo che questa è una curva parametrizzata con parametro t. Però daremo una relazione di equivalenza che vi dirà che questa curva, la chiamiamo gamma, gamma è equivalente a una curva delta se delta si ottiene da gamma riparametrizzando. Se delta è una composizione, un intervallo J, I e poi gamma, dove questa funzione che manda S in TDS è un difeomorfismo. Gli intervalli di R. Allora, questa riparametrizzazione sarà una relazione di equivalenza tra le curve. E noi chiameremo curva differenziale una classe di equivalenza, cioè diremo una curva differenziale è una curva parametrizzata a meno di riparametrizzazione. Questo in sostanza fa sì che la parametrizzazione non è canonica, cioè se voi prendete una parametrizzazione qualsiasi di una curva, ce ne sono tante ovviamente, e quello che a noi interessa in realtà è l'immagine di questa parametrizzazione, e per studiare le curve bisognerà studiare cose che non dipendono dalla parametrizzazione. Però se volete avere la curva dovete dare la funzione. Ecco, questo essenzialmente è come si comincia. Avete già fatto la lunghezza d'arco delle curve in analisi? Cioè come calcolare la lunghezza di una curva in Rn, la lunghezza da un punto a un altro di una curva. È un integrale di un modulo di una derivata. Non l'avete fatto ancora? Ok. Allora, questa sarà la prima cosa che dobbiamo fare. E daremo la definizione di cosa vuol dire una curva parametrizzata, daremo la definizione di che cosa vuol dire riparametrizzare e poi vedremo in effetti che c'è una parametrizzazione più bella delle altre se la curva è abbastanza regolare. Perché prendendo la curva e calcolando il gamma primo della curva essenzialmente vi dice qual è la velocità con cui state percorrendo la curva. Cambiando parametrizzazione si cambia velocità di solito. Però, se la curva è abbastanza regolare, cioè se gamma primo non si annulla mai, allora possiamo trovare una parametrizzazione in cui la velocità è costante, non come vettore, come modulo. Cioè in cui i vettori tangenti di gamma primo sono sempre vettori unitari, istante per istante, cambiano di direzione, ma sono sempre vettori unitari. Ecco, con quella parametrizzazione, che naturalmente non esiste per tutte le curve, esiste solo se le curve sono abbastanza regolari, cioè se hanno una derivata prima che non si annulla mai. Allora, con quella parametrizzazione riusciamo a dare delle definizioni che sono canoniche, non dipendono dalla parametrizzazione che scegliamo. E dopodiché, però, dobbiamo riuscire a calcolare tutte le informazioni, le curvature sulle curve, a partire da una parametrizzazione qualsiasi. E allora avremo sempre un lavoro del tipo: prendiamo una curva qualsiasi, troviamo il parametro d'arco è quel parametro tale che la derivata è sempre di modulo 1 tutti i punti, diamo le definizioni di parametro d'arco, per esempio definiremo cosa sono le curvature, la torsione di una curva in parametro d'arco, e dopo bisogna scoprire come calcolare quegli invarianti in termini di una parametrizzazione qualsiasi. Perché il parametro d'arco in effetti è strumento molto utile a livello teorico, ma essenzialmente impossibile da trovare veramente. E quindi bisogna sempre bypassarlo, dare le definizioni di parametro d'arco e poi imparare come si calcola in una parametrizzazione qualsiasi. Ecco, questo sarà il nostro lavoro delle prossime 3-4 settimane. Quindi lo cancello, l'ho fatto solo per arrivare alle 4, però giovedì cominciamo questo lavoro, cioè tutto quello che abbiamo fatto lo applichiamo alle curve.